arrivare con i suoi consueti 10 minuti di ritardo, perché noi il quarto d'ora accademico ce lo prendiamo sempre, questa volta un po' di meno, e torniamo in voce dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 nell'etere, però potete ascoltarci anche via streaming o se state a Termini, Terni, il caldo ancora mi dà la testa, con il DAB. Ricordiamo anche i nostri contatti telefonici 49 17 50 ed anche oggi iniziamo questo spazio redazionale che come di consueto come riapprofondiremo e trattiamo temi internazionali, ovvero sia quello che avviene per la maggior parte delle volte, poi non significa che non diamo un'occhiata anche a quello che avviene qui nella nostra città, nel nostro paese, intorno a noi, però in particolare oggi torneremo a parlarvi di Bangladesh. L'abbiamo fatta la volta in questa prima parte, insomma, degli approfondimenti, l'abbiamo fatta la volta scorsa con due lavoratrici bengalesi che ci hanno un po' fatto la storia e raccontato anche il loro vissuto, le loro emozioni, che significa vivere in un altro paese e sapere che i propri familiari possono essere ostaggio di incursione e repressione nel paese appunto natio. Se volete questa trasmissione che sta succedendo in Bangladesh la trovate già pubblicata sul sito della radio proprio appunto mercoledì scorso, che era 4 settembre se non erro. Oggi invece 11 settembre, in questa data importante, la radio l'ha ricordata anche questa mattina, ma noi ricordiamo sempre il golpe in Cile del 1973. Certo, c'è anche l'11 settembre del 2001 che ha cambiato non poco la storia, però vorremmo che non cadesse nel dimenticatoio quello che è successo esattamente 51 anni fa, anche perché se non erro proprio in queste ore, in questi momenti in cui si ricorda il golpe cileno, un altro compagno in Cile moriva per mano, è morto, non vorrei sbagliarmi, per mano dei fascisti proprio in queste ore, accoltellate durante la manifestazione che insomma ricordava il presidente Allende e quello che avvenne l'11 settembre 73. Come vi dicevo, siamo qui però per parlarvi, per approfondire con una compagna antropologa un altro aspetto, insomma, come un aspetto forse visto più dall'esterno, quindi potremmo definire, non so, mi guardi, correggimi se sbaglio, più politico, comunque con l'occhio da chi vive più, per quanto si possa razionalmente definire la storia, un conflitto, che cosa sta avvenendo, piuttosto appunto che con una partecipazione più interna, emotiva e quant'altro. Quindi a te la parola anche perché erano rimaste in sospeso, no? Cioè, nel senso, questo nuovo governo, Yunus, il banchiere dei poveri, quest'aurea, insomma, un po' socialista, però. Poi ci chiediamo, è veramente così? Che cosa sta succedendo? Raccontacelo un po'.
Forse l'aura socialista se la poteva rivendicare più il vecchio governo, quello che è stato un po' rovesciato dagli eventi di luglio, inizio agosto, più che il nuovo governo, nel senso che il partito di governo, la Awami League, che stava al governo da 15 anni con metodi anche abbastanza discutibili, comunque è un partito che ha una tradizione di partito socialista con un orientamento insomma nella politica interna abbastanza moderato, un po' sul modello indiano portato avanti da Nehru, diciamo nel Novecento, e sulla politica estera abbastanza allineato rispetto all'Unione Sovietica. E questo partito, insomma, il governo guidato da questo partito all'inizio di agosto alla fine si è dimesso, è stato costretto a dimettersi la prima ministra Sheikh Hasina a causa di quella che possiamo definire tranquillamente una rivoluzione borghese. borghese non nel senso che un partito magicamente socialista che era al governo è stato rovesciato da forze più conservatrici, perché questo partito socialista, seguendo una traiettoria che conosciamo molto bene anche in Europa, insomma, è diventato sempre più moderato fino a diventare una normale offerta di centrosinistra nelle varie offerte di politiche neoliberiste a disposizione della popolazione bengalese, insomma. Quindi è diventato un partito, cioè, un po' sul modello del nostro PD, con delle politiche fortemente neoliberiste, perfettamente allineato a quelli che sono i diktat della Banca Mondiale. Un partito che si è fatto forte dopo aver ripreso nuovamente il potere, magari poi facciamo un passo indietro per parlare del passato meno recente, dopo aver ripreso il potere nel 2009 e aver portato avanti, se non sbaglio, tre diverse legislature, si è fatto molto forte di una crescita economica di cui forse avrete letto sui giornali. Il Bangladesh sta scalando posizioni, è passato, non è più un paese in via di sviluppo, a questa forte crescita basata sull'export di industrie come ad esempio i vestiti piuttosto che il tè, è un export molto competitivo, chiaramente tutto quanto una competitività tutta costruita sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, certo. Di questo poi dopo magari ne parliamo un attimo. E parlando sempre, insomma, di questo governo che è stato rovesciato, chiaramente è un partito che di socialista ormai c'ha solo il vago sapore, senso che tutta questa ricchezza, questo PIL, chiaramente si è concentrato nelle mani di pochissime persone, in una società molto clientelare, in cui comunque sia la capacità del partito di governo, ma anche dell'altro partito che si è alternato al governo negli ultimi decenni, di fare, insomma, quello che noi chiamiamo qua lo spoil system, ma a tutti i livelli, di accaparrarsi tutto, cioè da quelli che sono comunque i privilegi economici fino a penetrare nella società civile, nel mondo dell'ONG, che è molto importante in Bangladesh perché veicola quantità ingenti di fondi, eccetera eccetera. Quindi questo partito aveva questa forte performance economica, però ha mantenuto il potere, diciamo, con un modello fortemente autoritario che è stato basato negli ultimi, appunto, 15 anni in particolare sull'incarcerazione dei nemici politici, la sparizione anche forzata dei personaggi scomodi, la messa fuori legge in generale dei partiti d'opposizione sempre significativamente prima delle elezioni, delle pratiche che vanno avanti, insomma, da un po' di tempo. Infatti, diciamo, il tipo di protesta poi da cui è partito questo movimento che c'è stato a luglio-agosto è un tipo di protesta ciclica in Bangladesh, magari poi ne parliamo anche. E quello che è cambiato è che questa volta tutte quante pensavano che si risolvesse in un nulla di fatto questo quota reforma movement, questo movimento per fare sì che ci sia una distribuzione ritenuta più equa dei posti nelle amministrazioni pubbliche, è ciclico, va avanti in varie forme da più di 20 anni e ha avuto vari momenti.
Mi pare che dicevano anche la volta scorsa che dagli anni 70 addirittura che esistono queste quote, che poi si sono modificate,
e quindi sin dalla fine degli anni 90 si è iniziato a contestare. Ci sono stati momenti di contestazione molto alta nel 13, nel 18 e poi di nuovo adesso. Cosa è cambiato? Perché questa volta si è prodotto un cambiamento? Cioè, io sono in contatto, ho amicizia con diverse persone del Bangladesh che tutte hanno espresso sorpresa per il fatto che si fosse prodotto un cambiamento. Secondo me ci sono tre elementi che sono intercorsi nel frattempo che fanno una notevole differenza. Il primo elemento è che il livello di brutalità e crudeltà della repressione del governo, che si è sempre adornato di morti tranquillamente, ha sempre lasciato persone morte in piazza senza problemi per reprimere le proteste, questa volta ha preso delle forme, delle quantità enormi. Parliamo di chi dice 200, 300, 400 persone uccise in piazza. E questo era sostanzialmente indifendibile agli occhi della comunità internazionale, più del solito. Un secondo elemento è che, per le ragioni, insomma, che vi ho detto, questo modello molto autoritario, ci sono molte persone in Bangladesh che nelle ultime tre elezioni almeno sono andate a votare e al seggio elettorale gli è stato detto che avevano già votato. E loro hanno detto no, non ho già votato. Gli hanno detto guarda che ti stai sbagliando, ti conviene ricordarti che hai già votato, e se ne sono tornati a casa, per dirvi i metodi con cui sono state condotte queste consultazioni. Quindi il malcontento su questo era forte, è sempre più forte, come forte il malcontento su delle performance economiche che continuano però a lasciare decine, per non dire quasi un centinaio di milioni di persone totalmente escluse da questo presunto benessere. Più c'è un terzo elemento, che è un elemento di politica internazionale. È cambiato qualcosa, nel senso la potente mano degli Stati Uniti si è tolta un po' di tempo fa dal Bangladesh, circa un anno fa. E a partire da settembre del 2023 gli Stati Uniti improvvisamente si sono svegliati, hanno cominciato, voi sapete come funziona, insomma, con gli Stati Uniti si sono improvvisamente accorti che il Bangladesh non era propriamente una democrazia che funzionava bene, ed hanno cominciato a fare delle forti pressioni sul partito di governo, la Awami League, affinché assicurasse delle elezioni effettivamente democratiche, eccetera eccetera. E ci sono state delle consultazioni, ovviamente non pubbliche, su questo, e a un certo punto si sono messi d'accordo, nel senso gli Stati Uniti hanno un po' allentato la stretta diplomatica sul Bangladesh, e si sono svolte ugualmente queste elezioni e, apparentemente che insomma dovrebbero essere state democratiche, ma in cui per l'ennesima volta le opposizioni non si sono presentate per protesta, perché i principali candidati delle opposizioni sono tutti quanti stati imprigionati a vario titolo prima delle elezioni. Quindi come dire, questo cambiamento nell'atteggiamento degli Stati Uniti, che nonostante poi questa polemica si sia un po' spenta per quello che ne sappiamo noi, però è cambiato l'atteggiamento degli Stati Uniti, ovviamente questo improvviso risveglio democratico nei confronti del Bangladesh ha delle ragioni strategiche. La prima ragione strategica è che il Bangladesh, al pari dell'India, mantiene un po' di ambiguità negli schieramenti, cioè da una parte flerta con la NATO, con gli Stati Uniti e con l'Europa, sia sul piano economico che strategico militare, però dall'altra guarda con molto interesse anche all'asse Cina-Russia. In particolare nell'ottobre del 2023 è successa una cosa che ha dato, come potete immaginare, molto fastidio al governo americano, di cui però non si è molto parlato in Italia, ovvero Sheikh Hasina, la prima ministra, come gesto di amicizia nei confronti di Putin e del governo russo, ha deciso di ospitare per alcuni giorni delle navi da guerra russe nel porto di Chittagong, nel sud-est del Bangladesh. Come potete immaginare, questo avvenimento e tutto, come dire, le relazioni bilaterali che hanno portato poi a questo avvenimento sono il motivo che ha cambiato questo cambiamento di atteggiamento da parte degli Stati Uniti. E ovviamente il mancato schieramento da parte del Bangladesh anche sulla questione della guerra in Ucraina è un altro elemento che ha dato molto fastidio. Anche l'India ha avuto un atteggiamento simile, ma l'India è una superpotenza sia in termini economici che militari. Sul Bangladesh è stato possibile fare più pressioni. Non sto affatto dicendo, come dicono membri del governo, che questa piccola rivoluzione borghese è frutto di interferenze estere. Non sto dicendo assolutamente questo, sto dicendo che c'è un mutato scenario che ha fatto sì che il governo bengalese non godesse più a livello internazionale del livello di impunità precedente, il che ha portato
ad alcune protezioni, diciamo,
esattamente,
no? Perché poi sappiamo perfettamente che dove c'è una longa manus, soprattutto delle potenze occidentali, in particolare degli Stati Uniti, gli ha permesso di tutto e di più. L'abbiamo visto, insomma, con i paesi del Golfo, l'abbiamo visto dentro tante altre situazioni. E quindi tu dici, insomma, si è cambiato un po' lo scenario, però quello che mi viene da per... cioè, noi parliamo e sentiamo parlare del Bangladesh sempre di un paese in cui, nonostante questa crescita economica, c'è un grosso livello di povertà al proprio interno, no? Quindi c'è, e si parla, almeno per quel poco che ho letto, ora non so, sempre correggimi se sbaglio, si parlava anche di un grosso livello di corruzione. Ecco, su questo che...
sì, è una società, noi italiani possiamo capire molto bene, voglio dire, è una società si potrebbe definire corporativistica in un certo senso, in cui comunque sia di solito si cerca di stabilire dei rapporti con un determinato partito. In Bangladesh lo scenario è che c'è questa Awami League, partito ex socialista di centrosinistra, il principale partito di opposizione è il Partito Nazionalista Bangladese, potremmo definire di centrodestra, un'altra versione del neoliberismo semplicemente. E poi abbiamo i partiti islamici, in particolare il Jamaat Islami, che è un po' un capitolo a parte di cui, se abbiamo tempo, parliamo un attimo, insomma. In più abbiamo una serie di partiti minori, ma insomma pur sempre rappresentati in Parlamento. E come era un po' da noi negli anni 60-70 nella Prima Repubblica, c'è molto l'idea di stare in una filiera. D'altronde la società ti incoraggia a stare in una filiera di un partito, perché, faccio un esempio, le persone che hanno il privilegio di andare all'università in Bangladesh, per riuscire, se non sono in sede, per riuscire ad avere accesso agli alloggi, devono iscriversi nell'associazione giovanile di qualche partito. Da questo punto di vista, poi, queste associazioni giovanili sono, come dire, abbastanza controverse in molti casi. Vi faccio un esempio: la Chatra League, che è l'associazione giovanile della Awami League, il partito che era al governo prima di questa piccola rivoluzione, è sempre stata, ed è stata in particolare luglio-agosto, importantissima come braccio armato in piazza, al fianco della polizia, dell'esercito, nel picchiare e sparare sui manifestanti. E è una società in cui, per trovare lavoro, ugualmente i meccanismi clientelari, come dire, sono quelli più utilizzati, sia ad alti livelli sia a livelli più bassi, addirittura anche per riuscire a lavorare all'interno di una fabbrica di vestiti, per andare a prendere quei 30-40 euro che prendono molte persone al mese per un lavoro orrendo. Come dire, avere uno zio, una persona nel proprio villaggio, che di solito in molti casi, se non è una persona a te vicina, prenderà anche qualcosa per darti questo lavoro, è una tipica modalità di accesso. È per questo anche che io dico questa è una rivoluzione borghese, nel senso, chiaramente, da un punto di vista, come possiamo dire, di compagneria, non c'è salvezza nei partiti istituzionali in Bangladesh, e ci sono dei movimenti, come dire, più di base, più a sinistra dei partiti istituzionali, nel senso che in Bangladesh, come dire, a parte questo partito moderatamente socialista che è uscito, diciamo, vincitore dalla guerra di indipendenza del 71 contro il Pakistan, contrapponendosi ai partiti islamici, con una ferita che è molto profonda, è ancora molto importante questa contrapposizione in Bangladesh, però c'era nel movimento indipendentista anche una componente più a sinistra, che ha finito tipicamente per finire in minoranza. Parliamo soprattutto, diciamo, di un orientamento marxista maoista, fortemente anche ispirato dall'Islam, che era rappresentato da questa figura molto importante, Red Maulana Bashani, che sarebbe stato essenzialmente un sapiente musulmano che era allo stesso tempo anche un combattente, diciamo, un rivoluzionario. E questa componente è rimasta in minoranza, nel senso che poi è diventata, diciamo, abbastanza marginale, e in parte confluita poi, dopo l'indipendenza nel 71, nel Partito Comunista Bangladese. Il Partito Comunista Bangladese, in verità, nel periodo iniziale ha fatto da stampella alla Awami League fino al 1975, quando la Awami League ha cercato di creare un sistema monopartitico, cioè di creare una vera e propria repubblica socialista. Questa cosa ha creato una reazione da parte dei militari, un periodo di dittatura monopartitica militare che è durato 15 anni, e dopodiché si è andata a nuove elezioni. Parlando sempre, tra virgolette, dei nostri e delle nostre, il Partito Comunista Bangladese Unico, che aveva anche quello qualche cespuglietto, ma sostanzialmente era fortemente egemonico in tutto il settore della sinistra, e ha avuto, come da noi, lo shock della caduta del muro, la presa di consapevolezza degli aspetti autoritari. Calcolate che il Bangladesh ha avuto sempre dei rapporti ottimi con l'Unione Sovietica, con uno scambio di studenti su base annuale, circolazione di migliaia e migliaia di persone, che ha sempre rappresentato, come dire, un legame internazionale fondamentale per il Bangladesh. Dopo la caduta del muro c'è stata l'esplosione di questo grande partito comunista bangladese in tanti piccoli partiti, molti dei quali si sono nuovamente rivolti anche all'Islam, cioè hanno cercato, no, sul modello del socialismo arabo degli anni 70, una quadra tra la cosiddetta moralità islamica e quella che doveva essere poi il progetto rivoluzionario marxista maoista. E mentre allo stesso tempo piano piano ha preso anche un po' sostanza in Bangladesh un movimento anarcosindacalista. Questo in particolare ha cominciato a produrre i primi frutti alla fine degli anni 2000. Gli anarcosindacalisti sono stati sempre e sono tuttora presenti nelle lotte, diciamo, un po' più d'avanguardia, quindi nei settori anche chiave a livello di sfruttamento della manodopera, quindi il settore dei garments, della produzione dei vestiti, e il settore delle piantagioni del tè. Là gli anarcosindacalisti hanno preso meglio, diciamo, radici e
dove
sono
ci sono
stati
anche maggiori investimenti stranieri.
Esattamente, dove gira la maggiore quantità di soldi, cioè la più grande voce di bilancio dello Stato bengalese, del PIL bengalese, è quello delle fabbriche di vestiti. Quelle di tè non so a che posto staranno, ma insomma le piantagioni hanno un ruolo molto importante, ed è finita l'epoca in cui i soldi che arrivavano dalle ONG, dagli aiuti internazionali, erano la prima voce di bilancio. La crescita interna ha portato, come dire, queste voci a essere le prime voci per il governo bengalese. E i lavoratori in questi settori negli anni 2010 hanno cominciato a portare avanti scioperi forti, belli, contundenti, hanno cominciato a sanzionare comunque i padroni delle fabbriche, eccetera, in maniere convincenti. E purtroppo all'interno di quelli che sono i più grandi sindacati, all'interno dei quali pur inizialmente agivano questi gruppi, piano piano la componente più istituzionalizzata chiaramente ha preso il sopravvento. Questo ha portato negli anni 2010, se ricordo bene intorno al 2014, alla formazione della BASF, che sarebbe la Bangladesh Anarchist Syndicalist Federation, la federazione anarcosindacalista bengalese, che è connessa a tutto il mondo dell'anarcosindacalismo anche qua in Europa. Ovviamente hanno rapporti con la CNT in Spagna, eccetera eccetera, e che anche in questi giorni sembrerebbe essere molto attiva, nel senso, se vogliamo parlare di questi governi, del precedente governo tra virgolette cattivo della Awami League, ex socialista, bla bla, e del nuovo governo, che è un governo ad interim, è un governo fatto di personalità che dovrebbero essere rappresentative di vari settori, non è di figure esattamente politiche, non ha un progetto politico, dovrebbe essere una sorta di grande costituente quella che è stata iniziata. Quindi io sinceramente,
sì, così è stata presentata, no? Un po' voluta, perché mi sembra che uno dei voluti anche dal movimento, insomma, dice questo, degli studenti, io non sapevo altri termini per definirlo, è quello di non volere un passaggio e un potere in mano all'esercito, ai militari. Quindi è stata un po' una via di mezzo, una mediazione, la figura di Yunus, no?
Assolutamente sì, in Bangladesh è tipico l'intervento dell'esercito per ristabilire l'ordine. Ma la cosa interessante è che l'intervento dell'esercito in Bangladesh prende delle forme un po' diverse da quelle che, ad esempio, che conosciamo in Sud America. Cioè, intervento dell'esercito nella politica è sempre una sconfitta enorme per chiunque, sia per i sinceri democratici che per le persone compagne. Però al di là di questo, come dire, l'opinione pubblica in alcuni momenti ha visto un esercito una sorta di paradossale salvatore, nella misura in cui l'esercito è arrivato, è successo anche negli anni 2000, ha messo in galera per corruzione tutti i politici di tutti quanti i partiti, ha tenuto per un periodo il governo ad interim, dopodiché ha sempre rimesso il potere nelle mani dell'elettorato. Quindi, ripeto, lungi da me, come dire, propagandare la bontà dell'intervento dell'esercito, era solo per spiegare questo contesto, ecco. E però l'attuale governo sta sempre reprimendo le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente. E in questo periodo, diciamo, una delle tante cose che uniscono insieme l'operato di questi due governi è come fronteggiare gli scioperi e le manifestazioni, le proteste, anche a volte giustamente molto violente, che ci sono a nord di Dhaka, nella zona di Ghazipur, dove ci sono molte fabbriche del tessile. E la metodologia è rimasta la stessa. cioè la metodologia è rimasta la repressione, senza la repressione poliziesca, senza alcuna pietà. Proprio è di questi giorni la notizia che comunque le organizzazioni di base sono entrate in alcune fabbriche, hanno danneggiato le strutture, hanno sanzionato i padroni in varie maniere. La reazione del governo è sempre la stessa: questa situazione viene inquadrata, insomma, come sappiamo bene, a volte anche da noi, per non dire sempre, come un problema di ordine pubblico. La copertura mediatica che viene data di questi avvenimenti è la copertura che si dà di un problema di ordine pubblico, e la preoccupazione del governo è quella di qualsiasi governo autoritario. Non dico che sia un governo autoritario nel senso stretto del termine, però di qualsiasi governo borghese, di tenere a bada questi disordini, di assicurare l'ordine e di rassicurare gli investitori sul fatto che ci sia una continuità, di rassicurare investitori che sono sia soggettività come multinazionali, ma sono anche stati, primo tra tutti l'India, che non è molto d'accordo con questa situazione.
E infatti, proprio perché parliamo di India, poi perché sono, è vero, non se ne parla molto di alcune notizie, però ad esempio la notizia che è uscita parlando del Bangladesh è quella delle inondazioni, no? È vero che è un paese che puntualmente soffre, insomma, molto di più, insomma, soffriva già di tifoni, monzoni, quant'altro, insomma, inondazioni erano un po', sono cicliche, no? Nel clima del paese, sono andate ad aumentare, già era successo a maggio, è successo in questi ultimi giorni, più di 5 milioni di persone sotto l'acqua, ed è questa la notizia che un po' è stata rilanciata dai nostri mezzi di informazione, quel poco che si sa, in cui dall'instabilità politica al parlare appunto di questi eventi catastrofici, in cui, perché dico, mi è venuto in mente di legarlo, perché insomma si vociferava che colpa è anche dell'India, che ha aperto alcune dighe, quindi anche su questo, insomma, come dire, c'è un grosso punto di domanda se il buon rapporto che aveva l'ex prima ministra con l'India in qualche modo ha inciso e sta incidendo rispetto alle condizioni anche sociali, no? Mentre d'altro canto un livello, questo sempre per le notizie che escono sui nostri mezzi di informazione, sembrerebbe che da un punto di vista della solidarietà di base c'è stata molto più una richiesta, insomma, di solidarietà, di aiuti anche economici alle popolazioni colpite, che viene gestita fuori, diciamo, dai meccanismi dello Stato, o no?
Beh, sull'inondazione, la questione delle dighe tra India e Bangladesh è storica, perché l'India sta a monte e il Bangladesh sta a valle, quindi a volte è una questione di apertura delle dighe, a volte è una questione di contestare la costruzione di alcune dighe, perché comunque toglierebbero risorse idriche all'agricoltura delle popolazioni che stanno subito dopo la frontiera del Bangladesh, e va bene. Non sappiamo se il governo indiano, se Modi, che come sapete è un discreto fascista, si abbia aperto le cataratte per creare un'inondazione vera e propria. Sappiamo che ha fatto un'inondazione politica sul nuovo governo bangladese, nel senso che il governo indiano, come dire, allora, lì tra India e Bangladesh, tra governi indiani e Awami League, l'ex partito, il partito che era al governo fino a poco tempo fa, in Bangladesh ci sono storicamente degli ottimi rapporti. Molto peggiori sono i rapporti dell'India, del governo indiano, con il partito nazionalista bangladese, piuttosto che con il partito islamico, il Jamaat Islami, che sarebbe l'equivalente sudasiatico della Fratellanza Musulmana che conosciamo qua in Egitto o in Asia occidentale. E quindi c'è questo rapporto privilegiato. Il governo di Modi ha portato avanti questo rapporto con molta convinzione, anche perché la Awami League in Bangladesh si è sempre presentata come il partito che costituiva un vallo contro il terrorismo islamico. Ci sono stati molti episodi nel paese negli anni 90, durante il governo del partito che ora, del partito nazionalista bangladese. La Awami League si è sempre ricavata questo ruolo, sin dalla guerra di indipendenza, di freno ai movimenti islamici che avevano collaborato col Pakistan, che avevano partecipato al genocidio e che continuano a essere avversari politici numero uno. Tant'è vero che uno dei primi provvedimenti presi da Sheikh Hasina, l'ex prima ministra, durante le manifestazioni, è stato quello subito di mettere il Jamaat e islami, questo partito islamico, subito fuori legge. È stata una delle prime mosse che sono state fatte. Quindi dicevo che la Wamilibg si è sempre dato questo, come dire, questo aspetto di freno ai movimenti islamisti, che ovviamente a Modi piace tantissimo, cioè a Modi porta avanti questo fascismo identitario induista, sta facendo questa guerra sistematica alle persone musulmane in India, vuole togliere la cittadinanza a gente che insomma sta in India da generazioni, cose da non credere veramente. E la reazione del governo indiano a questa piccola rivoluzione bangladese è stata estremamente fredda, e con una serie di dichiarazioni imbarazzanti che sono culminate recentemente in una dichiarazione di qualche giorno fa, se ricordo bene, del ministro degli esteri indiano, che diceva che lo Stato indiano era molto preoccupato e che si auspicava una soluzione il più presto possibile per tre grandi conflitti che si stavano verificando nel mondo: l'Ucraina, la Palestina e il Bangladesh. Cioè, definendo questa situazione come una situazione di una sorta di guerra civile che sta accadendo in Bangladesh. Inizialmente l'atteggiamento di molti esponenti del governo indiano è stato quello di schierarsi con il governo legittimo, ma d'altronde questo è un problema che non riguarda solo l'India, cioè è anche un problema interno al Bangladesh, che è riscontrabile anche qua a Roma nella cosiddetta comunità bangladese, cioè una società fortemente divisa in due, dove anche al momento attuale ci sono persone, che erano le persone filogovernative, che sostengono che quello che è successo è stato una sorta di colpo di Stato, ovviamente pilotato da potenze straniere, secondo molti, eccetera, eccetera. E dall'altra parte un'altra metà circa della società, speriamo più di metà, che insomma ha un'opinione differente. Questa è una spaccatura che attraversa la società bengalese, e da questo tipo di contrapposizione, che è politica, dà comunque sia il là a persone come Modi, il presidente dell'India, che vogliono contestare la liceità di questo governo ad interim, che vogliono parlare di una guerra civile. In realtà, tecnicamente parlando, ma anche proprio in termini molto concreti, Sheikh Hasina si è fatta indietro da sola. Cioè, un governo che si è dimesso di fronte all'impraticabilità politica della situazione, sia a livello interno che internazionale. Quindi, come dire, quello che dice Modi, quello che dicono i rappresentanti del governo indiano, non trova molte pezze d'appoggio nella realtà. Non è stata, cioè, gli eventi più violenti di questa rivoluzione cosiddetta sono stati
le morti,
insomma,
da parte dei manifestanti.
Della polizia. Cioè, è stato lo Stato che ha lasciato i morti sul terreno. Quindi, insomma. Però sì, c'è questa situazione internazionale, ovviamente a livello regionale problematica, perché una lunga tradizione di rapporti privilegiati con l'India così viene messa in questione.
Bene, quindi abbiamo un po' inquadrato la situazione. Quindi ci vuole tanto tempo per inquadrarla, vedo che guardi, sì, è vero, c'è passato più di mezz'ora, e quindi ci avviamo piano piano, insomma, come dire, ti chiederei di un possibile scenario, poi sicuramente dovremmo tornarci, ci fa piacere approfondire, insomma, quello che accadeva, perché magari non la pensiamo come Modi, non sono solo l'Ucraina, la Palestina, il Bangladesh dove ci sono dei conflitti in alto, molto alti in questo momento, però insomma ci fa piacere creare degli approfondimenti, dare degli strumenti anche a chi ascolta questa radio per capire un po' gli scenari internazionali che si stanno aprendo. Tu dicevi, ti faccio questa domanda più, diciamo, per curiosità mia, insomma, no? In questo momento c'è, rispetto ad alcuni paesi dell'Africa di cui andremo a parlare nella seconda parte di questi approfondimenti, e anche, insomma, pensando, accennavi prima al Sud America, insomma, c'è questa alleanza internazionale, i famosi paesi del BRICS. Come si pone il Bangladesh? Ha fatto una scelta? Sta ancora coi piedi in due staffe? Che sta facendo? Cioè, va a questi incontri? Andrà?
Questo sarà da capire. Credo che il precedente governo, vabbè, ha sempre, come vi dicevo prima, ha sempre cercato di giocare su due tavoli. Cioè, io credo che da questo punto di vista il governo attuale non ha un mandato politico. Quindi io credo che qualunque tipo di partecipazione avverrebbe
dopo le elezioni.
qualità di uditori, cioè con questo ruolo di esterni ma partecipanti. Non ho idea di che tipo di scelte può fare su questa cosa Yunus. Questo è un terreno molto scivoloso, perché, come dicevo prima, è stato proprio su questo terreno che il precedente governo ha perso l'appoggio incondizionato degli Stati Uniti. Quindi questa è una scelta di politica internazionale significativa. Il Bangladesh, anche a livello economico, ha sempre cercato di mantenere una linea comunque aperta sul fronte dei paesi che sono al di fuori dell'alleanza NATO. Quindi c'è questa, anche perché è, come dire, è quasi logico a livello regionale, cioè il Bangladesh è incastonato là in Asia, insomma tra l'India, la Cina, voglio dire, ripeto, come dicevo prima, dal 71 fino almeno alla fine degli anni 90 i rapporti con la Russia sono sempre stati, e poi con l'Unione Sovietica prima e la Russia poi, sono sempre stati fantastici, anche a livello di costruzione di infrastrutture. Prima la Russia e la Cina, adesso hanno un ruolo in tutto quanto questo, cioè entrare in Bangladesh e costruire infrastrutture è una delle tante cose che una superpotenza regionale può fare. Quindi questo è un rapporto doppiamente vantaggioso, e in più, come dicevo prima, c'è l'aspetto strategico. Cioè, se il Bangladesh intende continuare ad avere rapporti amichevoli con l'esercito russo, cioè, questo credo che imporrà una scelta di campo. Il tipo di ambiguità che ha tenuto su queste cose il governo di Sheikh Hasina non credo che sarebbe tollerato da parte dei grandi attori internazionali nel nuovo governo. Vedremo. Però veramente, ripeto, con un governo che non ha un mandato politico preciso, già per i precedenti governi era difficile scegliere, tant'è vero che una certa quantità di ambiguità è stato anche mantenuto dal Partito Nazionalista Bangladese quando è stato al governo. Il Partito Nazionalista è più decisamente orientato verso l'asse russo-cinese, potenzialmente verso il BRIC, mentre invece è un po' più filo indiano e un po' più filo statunitense, europeista, la Awami League. Però entrambi i partiti hanno sempre cercato di giocare su entrambi i tavoli. Quindi da questo punto di vista sarebbe, come dire, abbastanza epocale vedere una scelta netta su questa cosa rispetto a quella che è stata la politica dell'ultimo decennio, degli ultimi 2-3 decenni, ecco.
E invece proprio, insomma, gli scenari, diciamo, più interni, no? Lo parlavi prima, che proprio in questi giorni di mobilitazioni, diciamo, più sul lavoro, sul tema sindacale, di rivendicazioni, quindi, che in qualche modo coinvolgono, e forse negli anni passati anche ci hanno coinvolto, dico ci hanno, nei termini di opinione pubblica, no? Occidentale, di chi usufruisce, no? Di quei vestiti, di quel brand che arrivava a basso costo. E quindi mi chiedo se ancora è valido, ci sono state tante azioni, diciamo, di boicottaggio, di denuncia di condizioni di lavoro per cui non comprare alcuni marchi, eccetera. Oggi come la vedi questo tipo di alleanze e mobilitazioni per sostenere, insomma, no?
Ma,
per sostenere, ovviamente,
come dire, il fast fashion è un problema enorme, no? Certo. Dall'impatto ambientale fino a quello che è tutto il tipo di, come dire, trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori, particolarmente delle lavoratrici, se parliamo delle fabbriche bangladesi di vestiti. Quindi cioè, continuare a portare avanti questo tipo di boicottaggi, di proteste qua da noi è sicuramente sempre un'ottima idea, voglio dire, senza alcun dubbio. E quello che sarebbe interessante creare, nonostante le distanze vertiginose, maggiori contatti con quelli che sono i gruppi più attivi al momento. Qua in Italia, tra le persone migranti, è molto difficile trovare persone che siano coinvolte in quel livello di lotta contundente di base, perché c'è un enorme filtro alla base, un filtro economico alla base dell'emigrazione. Cioè, le persone che vengono qua possono essere sommariamente rappresentate e si autodefiniscono come ceto medio. Poi naturalmente ci sono ceti medi urbani, ceti medi pericolanti, insomma, in ogni caso parliamo, e anche a livello delle persone che abitano nei villaggi, parliamo delle persone che hanno delle piccole proprietà, cioè sono persone che stanno nel punto intermedio della scala sociale. Quindi qua da noi diciamo persone come dire che sono diretta espressione di quegli ambienti sociali che poi provocano queste lotte di base è un po' difficile trovarne ed è anche difficile a distanza avere informazioni, nel senso che, come accennavo prima, la copertura da parte dei giornali in Europa è pressoché inesistente, nel senso che quando ci sono state grosse proteste per quello che riguarda le fabbriche, in molti casi non c'è neanche il nome del sindacato, anche quando è convocata in maniera pubblica, insomma, ma anche in Bangladesh si tende molto a invisibilizzare, cioè a far sembrare questo tipo di proteste come delle proteste che sono frutto più di teppismo piuttosto che di un preciso progetto politico che invece c'è dietro. Il problema è che in Bangladesh, come purtroppo anche un po' in Europa, al momento attuale la prospettiva rivoluzionaria non è esattamente maggioritaria sullo scenario politico, quindi parliamo di avanguardie, però in un settore che è fortemente infiammabile come quello dei vestiti piuttosto che come quello delle piantagioni di tè. Quindi insomma è una situazione che secondo me in questo momento ha delle grandi potenzialità. La cosa da sottolineare è che, come capirete, i ragazzi e le ragazze che sono andati in piazza e che hanno provocato questo cambiamento erano universitari, erano persone che volevano avere accesso ai posti pubblici. Potete immaginare che non è esattamente lo stesso soggetto sociale
che
le persone che vanno poi a lavorare nelle fabbriche per
o che stanno nei campi
o che stanno a rompersi la schiena nei campi. Quindi dico questo per capire quello che sta succedendo là, perché i media ci riportano qua in Europa le cose in una maniera, cioè sì, bello, c'è la rivoluzione, ma nessuno ci ha spiegato effettivamente quali sono le coordinate politiche di questa situazione, ecco. E rispetto a noi Compass ovviamente è importante anche capire, cioè anche capire i ruoli, cioè una persona che sente che viene rovesciato un governo autoritario può pensare che l'opposizione sia la salvezza, no? Soprattutto se è una persona che ha fiducia ancora nella politica istituzionale. Qua c'è da sottolineare che il problema non è di passare verso l'opposizione che è un centrodestra in alleanza con i partiti islamici, insomma non è questo il problema, appunto, per ottenere una migliore redistribuzione del reddito in Bangladesh, un accesso a diritti da parte delle minoranze. Insomma, vuol dire, delle forme di rivoluzione sociale anche minime, non è certo questa la strada. Ovviamente dobbiamo guardare ai movimenti di base.
Bene, io su questa, diciamo, ultima considerazione mi fermerei qui. Magari ovviamente avremo modo di tornare, no? Se la situazione è un po' come ce l'hai prospettata. E l'ultima cosa, forse, ma c'è una data, una presunta data per le elezioni per traghettare questo passaggio elettorale o no? Perché questo era un governo di emergenza, doveva arrivare alle elezioni, ma io non l'ho trovata scritta da nessuna parte.
Quindi... Che io sappia no, ma è possibile che non sia informata io, non lo so. Che io sappia no, attraverso i media bangladesi che seguo e parlando con le persone, nessuno ha dato una data di scadenza a questo governo. Vediamo, perché potrebbe essere un altro elemento abbastanza problematico.
Quindi noi confidiamo sulla tua capacità di leggere i media bangladesi e di continuare questa ricerca, no? Per avere maggiori informazioni lo chiediamo a te, come l'abbiamo chiesto alle due lavoratrici che ci sono state la volta scorsa qui in radio, e per aiutare, insomma, a far aprire un po' gli occhi e le orecchie anche a chi ascolta questa radio, per, insomma, superare i cliché che ci vengono puntualmente riservati dai nostri mezzi di informazione. Quindi grazie ancora e alla
grazie
prossima.
A voi. Grazie, buona serata.
Ciao.